Ora però al telefono abbiamo il nostro ospite, anzi due ospiti, cioè Luca Mondini e Gabriele dei Thunder Bomber.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera ragazzi e benvenuti al Melting Pot e su Radio
Grazie.
Cittaperta.it. Questa sera con Luca e Gabriele parleremo, che vengono da Mantova, come il nostro speaker, che viene qui anche lui, Radio Città Aperta, Dario Pizzetti, che trasmette il giovedì, anche lui è di Mantova. E il loro disco è appena uscito, si chiama Boys Alive per Cheat Records e Total 13 Records, punk e hardcore, quindi questa sera belle sonorità qui a Melting Pot. Allora, partiamo subito da quel lontano 2009, da Mantova, un percorso lungo ben 17 anni, fatto di demo ed EP. Come sono cambiati i Thunder Bomber rispetto a quelli di ieri e come sono oggi?
Allora, guarda, la nostra storia è veramente travagliata e quindi dovremmo fare una puntata solo dedicata ai cambi di formazione che ci hanno visto, diciamo, i protagonisti in questi anni. Però diciamo che, stringendo un po', siamo partiti nel 2009, che sostanzialmente eravamo quasi un'altra band, nel senso che della prima formazione siamo sopravvissuti, diciamo, solo io e il batterista Gianni. E Gabriele è arrivato poco dopo, e quindi diciamo che quello era un po' il nucleo storico dei Thunder, e poi via via si sono, diciamo, avvicendati una serie di personaggi per arrivare fino, diciamo, al 2019, quando è entrato Andrea Abo, il nostro attuale cantante, e da lì un po' ci siamo stabilizzati. Ecco, di base quella è stata la data in cui è nata un po' l'attuale formazione, e diciamo che l'ultimissima modifica alla formazione è venuta fuori un po' così per caso, nel senso che noi per anni siamo stati in cinque, ma il nostro bassista storico si era un po' stancato di suonare il basso, allora gli abbiamo fatto provare un po' di altri strumenti, per cui da lì anche l'idea di inserire il sax in alcuni pezzi nuovi, è diventato un po' il nostro polistrumentista, chitarrista,
Il
sassofonista,
tuttofare del
e di lì
gruppo.
l'esigenza di far entrare un ulteriore membro al basso, che è appunto l'ultimo arrivato. Adesso siamo in sei, quindi diciamo ci siamo anche allargati, oltre che aver cambiato, diciamo, parte della formazione originale. Insomma, qui adesso siamo una bella combriccola, ecco, diciamo così.
Siete parecchi, devo dire.
Infatti sta iniziando a diventare un problema starci tutti in sala prove sul palco, ti dico la verità.
Soprattutto nei club un po' più piccolini, insomma, fare combaciare, diciamo, la logistica è un po' difficile. Comunque ci proviamo, cioè, ci abbracciamo tutti insieme. Così.
Cercate lo spazio
Certo.
vitale per tutti, insomma, per suonare,
Esatto.
che poi è anche difficile perché con il genere che fate voi, insomma, non è che uno riesce a stare fermo.
Assolutamente.
Hai centrato un problema. Infatti di solito dopo i primi due o tre pezzi ci sono dei microfoni sparsi per il palco, cose un po' così, diciamo, siamo un po' alla disperazione dei fonici, diciamo, da questo punto di vista. Però dai, stiamo migliorando, tutto sommato, con le ultime uscite stiamo iniziando un po' anche a rodare questa formazione allargata.
Invece nel 2022 avete pubblicato Dangerous Pills, una raccolta di singoli. Quanta di quell'energia è rimasta nel DNA del nuovo album?
Beh, diciamo che il nuovo album è un po' una continuazione di quei pezzi, quindi l'indirizzo è lo stesso. Tra l'altro, alcuni pezzi che sono usciti in Boys Alive erano già, diciamo, in pancia all'epoca di Dangerous Pill, però diciamo che hanno avuto bisogno di un po' più di tempo per così chiudere gli arrangiamenti, arrivare ad una forma che si potesse essere, diciamo, completamente soddisfacente un po' per tutti, ecco. Per cui molti pezzi che sono usciti adesso in realtà già all'epoca erano nel nostro repertorio, però diciamo ci abbiamo dovuto lavorare un po' di più per portarli a casa, insomma, ad essere pronti per essere registrati. Quindi di base, ecco, non sono cambiate tante cose. Se vogliamo, la novità o qualcosa di diverso che è emerso con l'ultimo disco è che ci siamo diciamo, divertiti un po' di più in studio, anche sperimentare mettendoci per esempio in un pezzo il synth, in un altro pezzo il sax, abbiamo aggiunto un po' di percussioni, un'armonica rocca, quindi diciamo che i pezzi magari sono comunque un po' grezzi come piace a noi, ma ci abbiamo lavorato un attimino un po' in fase di produzione per avere insomma un qualcosa anche di diverso, di nuovo, no? Rispetto a,
certo,
a Dangerous Pill.
Quindi anche una sorta di sperimentazione, una nuova sorta di approcciare il modo di comporre.
Sì, sì, esatto. Diciamo che se vogliamo ben guardare, comunque Dangerous Pills è un, infatti che è uscito in formato cassetta, comunque è un, sono una raccolta di pezzi che abbiamo raccolto, insomma, fatto durante alcuni anni, e comunque tra cui, diciamo, la prima parte anche riarrangiato a livello di voce, perché alcuni pezzi erano stati già registrati quando ho cantato io per un certo periodo di tempo. Comunque mantengono una certa aggressività, diciamo che poi quell'aggressività è stata, secondo me, dal mio punto di vista, in Boys Alive è stato convogliato, diciamo, in un ulteriore passo, volere passo avanti, diciamo, per una maggiore sperimentazione, diciamo, anche a livello di arrangiamento. Quindi un prodotto magari un po', certo, che mantiene un po' quella tensione aggressiva che c'è, ma comunque andando verso sonorità un po' più ricercate, ecco, questo è quello che secondo me...
Questo è l'obiettivo, dopo giudicherà la storia, ci siamo riusciti.
Invece parliamo del nuovo album, Boys Alive, che è uscito il 10 aprile, cosa rappresenta questo titolo?
Allora, come spesso succede, un po' la genesi del titolo è appunto anche del caso, no? Però stavamo un po' facendo una sorta di brainstorming di gruppo ed è uscita questa cosa di Ragazzi di Vita di Pasolini, inglesizzato, perché comunque noi abbiamo tutti i testi in inglese, quindi non potevamo mettere un titolo del disco in italiano, certo, sarebbe suonato un po' strano. E poi abbiamo, pensandoci sopra, effettivamente il titolo, vabbè, un po' richiama anche magari alcuni dischi un po' cult, tipo Alive the Kiss, no? Tanto per dire, come assonanza. Ma a parte quello, c'è il tema un po' della sopravvivenza, dell'essere vivi, che è un po' anche una metafora del nostro percorso, dove tra vari cambi di formazione, disavventure varie, tutto sommato siamo riusciti un po' come band a sopravvivere, ad arrivare finalmente a registrare una sorta di esordio, anche se abbiamo fatto tante uscite, però a livello di long playing effettivamente ci hanno fatto notare che è il primo disco sulla lunga distanza che facciamo, no? Per cui era un po' un titolo che ci rappresentava da questo punto di vista, insomma, oltre, vabbè, alla citazione pasoliniana, ma insomma era un, così un, e poi di base noi suonava anche bene, ci piaceva proprio il sound del titolo, e quindi dopo varie session di brainstorming, appunto, abbiamo deciso per tenerlo come titolo definitivo dell'album, insomma.
Inoltre avete dichiarato che questo disco è un tributo ai vostri eroi hardcore e punk. Se doveste scegliere tre nomi che hanno messo le mani inconsciamente su questo disco, chi sarebbero?
Qua rischiamo di fare scontento qualcun altro della band non presente, perché noi siamo tutti un po', comunque, sì, è vero che abbiamo tanti gusti in comune, ma siamo anche ognuno abbastanza su ascolti diversi, però insomma diciamo che penso che se ti dico, tanto per cominciare, Stooges, quindi Stooges di pop, Johnny Thunders, che è omaggiato anche nel nostro nome come band, e da dire, ma cosa diciamo, Babri?
Io, da parte mia, un po' sulla scena, sempre stato un po' appassionato della scena svedese, anche di quella, diciamo, glam rock, un po' a noi rocks,
sicuramente.
E sicuramente, sì, come diceva prima Luca, cioè, tutti Johnny Thunders and the Breakers, ma su quella la scia lì, ecco. Dopo,
anche Stiff Littlefinger a me ha dato.
Sì, anche un po' di punk inglese.
Cioè, ci sta.
Cioè, rispetto al passato ci abbiamo messo qualcosa di più punk 77 sicuramente. Ci sta, quindi diciamo che da un certo punto di vista, ma è stata una cosa abbastanza spontanea, non è stata una cosa pensata, ci siamo un po' tra virgolette allontanati dal classico garage punk per arrivare ad un sound un po' più rock, diciamo in senso lato, no? Quindi senza andare a, così, a confluire in un genere predeterminato e anche un po', diciamo, limitante per certi versi, ma proprio per essere anche coerenti con i nostri gusti, che sono i più diversi, no?
Certo.
Ci ha finito dentro un po' di tutto, quindi c'è il pezzo acustico un po' più folk, il pezzo più rock and roll, il pezzo più hard rock, quasi di Purple, tanto per capirci, c'è il pezzo più tirato hardcore alla Motorhead, che comunque sono un altro riferimento che in tanti ci hanno fatto notare, effettivamente, insomma,
sì,
piacciono un po' tutti, noi Motorhead, i Ramones, chi è che non li ascolta e non li ama, insomma, per cui sì, i riferimenti sono quelli, ecco, non ci sono dubbi, ecco, da questo punto di vista. Poi ripeto, come ascoltatori siamo tutti abbastanza onnivori, ognuno ascolta anche cose un po' diverse, quindi poi uno ci può sentire dentro quello che vuole, assolutamente, insomma.
Invece parliamo
di ci hanno detto che abbiamo un piglio molto australiano, quindi vabbè, sì, ok, ma anche
sì,
tante cose
anche
non è un motivo di grande soddisfazione, se ti devo dire la verità.
Anche, devo dire, Emily and the Sniffers, come
insomma,
diciamo
magari.
Che però adesso che lei hai citato la parte australiana, devo dire che ci sta tutta quanta. Invece volevo parlare del singolo che promuove l'album, A Little Sadness, che stiamo ascoltando dall'altro in sottofondo. È il pezzo più cattivo del disco. È stata una scelta naturale farlo uscire come singolo, o volete dare subito un bello schiaffone agli ascoltatori?
Vai tu, Gabriele. Diciamo che, insomma, direi che sì. Io sono sempre stato un po' dell'idea che comunque c'è un singolo già d'impatto, sia una buona presentazione, ecco, questa è una mia idea, ecco. E oltretutto è un singolo che comunque
è
rappresentativo anche un po' di tutto quello che è il contenuto, anche il percorso nostro e quello che è, diciamo, la... sia i contenuti proprio del disco, ecco, sia a livello, diciamo, di testi che di musica, ecco. Ovviamente è un disco molto eterogeneo, quindi riprendendo il discorso che facevamo prima, potrei dire che abbiamo immesso anche molte sonorità blues sempre nei pezzi che prima magari non risuonavano così,
un po' più nascosti,
esatto, cioè... erano un po' più nascosti. Io, per esempio, la mia parte, io sono proprio di scuola blues, ecco, quindi insomma è un po' un ritrovare quello che è il proprio percorso di vita e di anche di musica, ecco. Comunque, insomma, un pezzo così aggressivo per me era un buon biglietto da visita, ecco, insomma, diciamo mettere in chiaro cosa, ecco, e dopo
okay.
per incuriosire anche virtualmente gli ascoltatori.
Certo. Mentre il testo A Little Sadness parla di zone di comfort che diventano prigioni, quanto è difficile oggi nel 2026 accorgersi che la sicurezza in cui viviamo ci sta in realtà divorando?
Guarda, adesso più che altro prigioni, nel senso ti dico, siccome a livello di testo l'ho scritto io, era più una prigione mentale e personale, ecco. Riconoscere poi una prigione, proprio potrei riallacciarmi a questa cosa facendo poi quei percorsi mentali che uno fa durante la propria vita e magari dicendo un giorno, ma tutto questo, che tutta questa, appunto, prigione mentale che mi sto costruendo è data da me, è data praticamente dalla vita che mi sta attorno, appunto, come dicevi te, dal sistema in cui noi viviamo,
esatto, nel modo,
sono tante cose, ecco, che E proprio il testo comunque dice a un certo punto che vorrebbe liberarsi di tutta questa tensione emotiva che genera questa limitazione, e in qualche modo, in un certo senso, anche ce la fa, non ce la fa, cerca di comunque di combattere questa situazione. Sicuramente tantissime, come dire, prigioni mentali vengono anche dal mondo che ci
indotte
dal mondo che ci circonda, e il vario sistema che, insomma, ti dice quello che devi fare e non quello che tu in realtà vuoi essere, ecco.
Sei un consumatore.
E questo crea un'ulteriore tensione e senso di frustrazione tante volte, ecco.
E allora andiamocelo a sentire questo singolo, A Little Sadness. Thunder Bomber, questa è la musica dei Thunder Bomber, e devo dire che ci piace molto. Complimenti, ragazzi. Grazie. Per questo singolo, veramente potente.
Grazie.
E tra l'altro stavamo dicendo a microfoni spenti che stanno arrivando alla spicciolata un po' tutti i componenti di Thunder Bomber, perché devono andare a suonare in sala prove, quindi magari riusciremo a essere anche più di due, oltre a Luca e Gabriele arriverà anche qualcun altro. C'è una frase bellissima nella nostra bio che mi ha colpito molto: un'angoscia che rode come un tarlo. La musica per voi è il veleno o l'antidoto per questo tarlo?
Bella domanda. Gabri, cosa dice?
Potrebbe essere una e l'altra in determinati momenti della propria vita. Potrebbe essere così, ecco, io la vedo così.
Allora, io ti do la mia risposta. Sicuramente l'antidoto è... Però fare musica oggi, specialmente diciamo anche alla nostra età, non è sempre una passeggiata, perché per noi che lo facciamo, diciamo, principalmente come divertimento, comunque non è facile. Come ti diranno centinaia, migliaia di band più o meno emergenti, comunque anche solo trovarsi una sala prove, organizzare i viaggi, spostamenti. Poi noi giustamente abbiamo pensato di fare un tour quando la benzina
è alle stelle,
storici, di... e quindi chiaramente abbiamo pensato bene di far coincidere il tour che non facevamo da un bel po' di tempo, proprio in questa fase dove spostarsi costa un botto, quindi vabbè, fa parte delle nostre, diciamo, sciagure di band, ma vabbè, insomma, cerchiamo di arrangiarci in qualche modo. Per cui è comunque, non dico che sia uno sbattimento, però insomma, comunque ci vuole della, ci vuole, devi essere motivato e aver molta voglia di farlo, altrimenti ti rischi di così di che diventi più un tarlo,
certo,
più un antidoto a tutti i vari malesseri che abbiamo nella vita quotidiana, insomma.
Invece, parlando della scrittura dell'album Boys Alive, è frutto di lunghe sessioni di jam o di sudore in sala prove tutti insieme, o un lavoro nato in modo più frammentato, magari assemblando idee nate singolarmente durante questi anni d'attesa?
Guarda, ti direi che c'è un po' di tutto, nel senso che c'erano dei pezzi che sono nati molto rapidamente e che sono venuti un po' più spontanei, che sono quelli magari che suoniamo anche da un po' più di tempo, ed altri che invece li abbiamo ultimati praticamente nel momento in cui siamo entrati in studio di registrazione. Addirittura abbiamo chiuso l'arrangiamento proprio in fase di registrazione e di addirittura di mixaggio in alcuni casi, per cui è un po' una somma di tanti brani che hanno tutti un po' una storia diversa, quindi ci sono quelli un po' più vecchi, tra virgolette, che già suonavamo dal vivo, e altri che abbiamo iniziato a suonare dal vivo adesso, praticamente quando è uscito il disco, e quindi insomma sono un po' più recenti, e sono quelli che magari hanno avuto anche un po' più bisogno di essere un po' sedimentati e conclusi, diciamo, a livello di arrangiamento anche in studio di registrazione, appunto, per cui ma l'idea era un po' quella, no? Comunque di dire, bene, comunque i pezzi ce li abbiamo, andiamo a registrare, vediamo cosa salta fuori, e poi registrando sono nati anche degli assoli un po' improvvisati o delle sovraincisioni che magari inizialmente non ci dovevano essere, che poi ci sono piaciute e poi le abbiamo tenute e sono diventati pezzi che poi si possono sentire nel disco sostanzialmente.
E invece volevo dire un'altra cosa proprio riguardo a quello che hai detto tu prima, Luca. Spesso si sottovaluta il lavoro che c'è dietro l'uscita di un disco punk, e infatti Boys Alive vede la collaborazione di due realtà molto attive nel circuito underground, la Cheat Records e la Total 13 Records. Come è nata questa sinergia e quanto è stato importante avere il supporto di queste due etichette per dare al disco la spinta e la distribuzione che cercavate?
Assolutamente, hai toccato un punto fondamentale, nel senso che oggi, per quanto si possa pensare di fare tutto con facilità, con la tecnologia, internet, tutto quanto, in realtà se non hai delle persone, diciamo, che hanno delle competenze, ma anche la voglia di fare le cose, no? Perché c'è pieno di etichette che nascono e muoiono, e magari il problema, appunto, quando, una volta che è registrato il disco, è quello di farlo ascoltare, di farlo uscire e di avere anche un contributo. E in questo caso siamo stati veramente fortunatissimi, e quindi non finiremo mai di ringraziare Lena di City Record e Emanuele di Total 13, che ci hanno dato veramente una spinta, anche solo, diciamo, inizialmente dandoci l'apprezzamento su quello che era, diciamo, la registrazione, no? Quindi anche solo avendo ascoltato il disco, che chiaramente abbiamo fatto girare tra varie etichette eccetera, loro sono stati i primi a manifestare un certo interesse, ma anche un entusiasmo che ci ha comunque dato anche la carica, no? Per poi arrivare a realizzare effettivamente il tutto. E Total 13, tra l'altro, è la seconda uscita, quindi un'etichetta completamente nuova, super carichi e pieno di entusiasmo. Cheat Record aveva già qualche piccola uscita alle spalle, di base Lena comunque suona nei Loyal Cheaters, che è una band fantastica che consiglio a tutti, che diciamo si muove un po' sulle nostre coordinate a livello musicale, e che sta tra l'altro girando parecchio anche in questo periodo, quindi mega consigliati. E diciamo che aveva, da musicista, ha avuto comunque questa idea, questa voglia di mettere su comunque una propria etichetta per produrre i gruppi che piacciono a lei, in sostanza, pur avendo lei già un'etichetta con la sua band, che è la, io adesso sono un lapsus tremendo, La Go Down, esatto, grazie Gabriele. La Go Down, che è un'etichetta insomma importante italiana, e quindi diciamo che noi abbiamo un po' sfruttato questo entusiasmo di queste due etichette comunque nuove, relativamente nuove, e quindi abbiamo così intrapreso un po' questa avventura insieme, no? Quindi anche con un po' di follia del tipo comunque fai un disco in vinile nel 2026 in un mercato musicale che comunque è comunque abbastanza affollato, per non dire sovraffollato, di uscite. Alcune solo online, altre che comunque
adesso c'è pure l'intelligenza artificiale.
Esatto, esatto. C'è anche la concorrenza dell'intelligenza artificiale adesso, no?
Esatto.
E quindi no, la cosa fondamentale, insomma, avere delle persone che ci hanno dato una mano in questo progetto e
l'entusiasmo anche di crederci un attimo, ecco, insomma.
Esatto.
Davvero anche già solo un riscontro positivo.
Ci hanno creduto quasi di più loro che noi inizialmente, nel senso che a volte sai, tu fai il disco e dici, boh, chissà se piace a qualcuno, vedremo. Anche se noi poi ci ha soddisfatto, ci piaceva il disco, effettivamente. Emanuele di Total Tesi, tra l'altro, l'avevamo conosciuto già da qualche anno, tempo, periodo post-Covid, perché era anche il responsabile di una fanzine che esiste ancora, da Fuse Resist, cartacea, e insomma ci ha contattato da fan, proprio da lì è nata un po' questa amicizia, ci siamo un po' mantenuti in contatto, e quando insomma mi ha detto di questa sua etichetta è venuto naturale proporci per questa uscita, insomma poi le cose sono andate, diciamo, si sono sposate anche a livello così un po' di tempistiche e logistiche, e quindi eccoci qua insomma col disco fuori.
E invece passiamo a parlare della scena live. Mantova e l'hardcore, com'è la situazione della scena locale oggi? C'è ancora quel fermento che vi ha spinto a iniziare quasi 20 anni fa?
Allora diciamo che, vabbè, dico due robe io, dopo magari integra Gabri, che comunque anche lui è ancora più di me veterano della scena. No, diciamo che Mantova, come tante altre realtà, va un po' ad ondate, no? Quindi noi siamo nati in un momento dove c'era questa ondata che veniva un po' dall'hardcore, dal post-hardcore, da un certo indie rock, dove erano comunque usciti anche gruppi importanti. Da Mantova penso ai Super Elastic, Bubble Plastic, di Jonathan Mirai, che dopo è andato nel Teatro degli Orrori. Insomma, comunque c'era stata una scena abbastanza viva, interessante, con tante persone, anche concerti, e i nostri primi concerti noi da sconosciuti comunque avevamo sempre un sacco di pubblico, di gente che ci seguiva un po' dappertutto. Poi ci sono stati periodi un po' più morti, diciamo, e nonostante comunque tante band hanno sempre suonato qua dalle nostre parti, e ultimamente c'è stato invece un exploit incredibile già da qualche anno sulla scia un po' dell'interesse suscitato da band come BBC, che comunque sono di Castel Goffredo, quindi comunque mantovani anche loro, gli Alpaca stessi, dove tra l'altro noi abbiamo registrato il disco nello scantinato praticamente di Andrea degli Alpaca, i Submit, che comunque fanno un noise rock veramente interessante, che ormai insomma sono una realtà abbastanza affermata, no? Però diciamo principalmente c'è stata questa ondata di gruppi molto più giovani di noi che effettivamente hanno portato un certo entusiasmo di cui poi anche noi indirettamente abbiamo beneficiato, ecco.
Certo.
Per quanto noi insomma siamo un po' gli zii della scena, no? Dal punto di vista anagrafico,
però avete anche seminato bene.
Esatto, si è creato un bel mix tra varie generazioni, ecco, quindi quello è la cosa più figa secondo me di questa, della nostra scena, insomma. Per cui poi anche ti cito anche i Lynx, che è il gruppo dove suona al basso il nostro Andrea, appunto polistrumentista, che hanno avuto un discreto riscontro con i loro due dischi, hanno suonato spesso all'estero, insomma. Quindi insomma, gli esempi ce ne sarebbero diversi, e quindi devo dirti c'è una bella scena, anche se come in tante altre città di provincia, purtroppo ahimè gli appassionati sono sempre poi quei quattro gatti, no? Quindi magari per avere un po' più di riscontro anche i concerti è più facile averlo fuori dai confini mantovani rispetto magari a quelle che sono le serate che organizziamo qua dalle nostre parti, ecco. Però non ci lamentiamo, dai.
E porterete Boys Alive dal vivo? Sono previste delle date?
Assolutamente, siamo già partiti con le prime, diciamo, due date, tre, considerando anche che abbiamo suonato col disco che non era ancora uscito, ma più o meno già suonavamo questa scaletta, e questo weekend, diciamo, nell'ambito dei festeggiamenti del 25 aprile abbiamo un paio di date, una a Mantova, una a Carpi in provincia di Modena. Poi saremo a Bologna il 1° maggio e chiuderemo, diciamo, questa prima tranche, se non ricordo male, il 6 giugno al Cheat Festival, che è un festival organizzato appunto dalla nostra etichetta, dove suonano altre band comunque legate un po' al nostro circuito. E poi diciamo che tendenzialmente riprendiamo nei club dopo l'estate, quindi da settembre in poi ricominciamo un po' con l'apertura dei club. Cerchiamo di andare dove ci chiamano, dove riusciamo ad arrivare, insomma, sperando anche a Roma, visto che già un paio di date a Roma ci sono saltate per varie sfide.
Peccato.
E quindi dai, speriamo che autunno sia la volta buona che si venga a suonare.
Speriamo. Vi accolgo a braccia aperte, così facciamo l'intervista direttamente qui in radio.
Esatto, facciamo un appello ai locali di Roma. Tra l'altro noi a Roma abbiamo diversi amici e tutte le volte ti dico: ma come mai non venite mai a suonare a Roma? Noi ci verremmo anche, però
certo.
Dai, bisogna un po' organizzare la cosa. No, ma dai, sono convinto che dopo l'estate riusciamo a metterla a terra.
Invece, per chiudere l'intervista, Luca e Gabriele, se i Thunder Bomber fossero un ordigno sonoro, dove vorreste farle esplodere oggi per svegliare le coscienze?
Ah, questo è difficile. Vediamo se troviamo qualche altro Thunder che vuole rispondere. Si sono tutti nascosti.
Sono timidi.
Si sono nascosti perché non vogliono essere intervistati. Guarda, dove potremmo farla saltare l'ordigno? Non saprei. Questa sembra quasi una domanda un po' trabocchetta. No, va bene anche...
Anche sul palco, anche, che ne so, sul palco del festival di... di Rotterdam.
Sì, in effetti no, ti dico, un po' il sogno nel cassetto che abbiamo è, se proprio dovessimo dire, magari di portare la nostra musica in Australia, anche se sarebbe una cosa abbastanza complessa, però così,
bello.
Un po' un sogno nel cassetto, no? Perché effettivamente non è facile per una band italiana europea andare a suonare in Australia, mentre certo. I gruppi australiani sono sempre qua in Europa a suonare, chiaramente. Sarebbe bello poterla far esplodere là,
al contrario, no? Esatto.
Ordigno.
Io vi ringrazio, ragazzi, della bellissima intervista, è stata molto bella l'intervista con Luca e Gabriele dei Thunder Bomber, e non è finita qui, perché dall'album ci andiamo ad ascoltare, da Boys Alive, ci andiamo ad ascoltare anche Bad Intentions, e tra l'altro a me piace tantissimo questo singolo.
Grazie.
E allora chiudiamo l'intervista di Thunder Bomber con Bad Intentions. Ciao ragazzi e buona suonata.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. A voi dell'intervista.
Grazie ancora. Ciao.
Salutatemi anche gli altri, mi raccomando.
Aspetta che ti faccio salutare. Salutate la radio.
Voilà.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Facciamo salutare anche dal ragazzo che ci dà la sala prove.
Sì, direi
ciao,
proprio.
Ciao.
E allora,
con Luca Pagliari, la sala prove più frequentata di Mantova.
Ecco, anche dalla sala prove di Luca Magliari lanciamo il singolo di Thunder Bomber, che è bellissimo, Bad Intention. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.